Salve a tutti, benvenuti a questa serie sulla teonomia. Sono Giorgio Modolo e oggi vi parlerò della famiglia. L'era moderna ha creato una nuova visione della legge. La legge è stata vista come confrontarsi con due reami. Uno dei reami, la sfera pubblica, appartiene allo Stato e alla sua legge e giurisdizione. L'altra sfera è il reame del privato, che è fuori dalla legge dello Stato. Questa distinzione è una fantasia moderna creata dagli statalisti. Inoltre, il diritto di definire l'estensione del reame pubblico è riservato allo Stato. Naturalmente, lo Stato ha costantemente aumentato le proprie rivendicazioni a spese della sfera privata, che è diventata sempre più piccola. Oltre a ciò, lo Stato si sente libero di ridefinire ciò che è pubblico e ciò che è privato. L'aborto in tempi passati era stato nella sfera pubblica ed era regolato da leggi e da sanzioni negative. Ora è più o meno trasferito alla sfera privata, è questione d'opinione e di scelta privata. Fintamente regolato, in realtà è libero. L'omosessualità è stata trasferita dalla sfera pubblica e dal controllo legislativo alla sfera privata e alla libera scelta. Un simile trasferimento dal pubblico al privato è in atto con prostituzione, incesto, bestialità, pedofilia, magari per poi normare che tali comportamenti non si possono nemmeno criticare, come vorrebbe la legge Zan-Scalfarotto. Allo stesso tempo, altre aree vengono spostate dalla sfera privata a quella pubblica. Il matrimonio e l'adulterio, la famiglia e specialmente i figli, la chiesa e la scuola cristiana, la pratica medica e molto molto altro ancora. Al cuore della malvagità di questa corrente definizione della legge risiede l'arrogante rivendicazione dello Stato di essere la sola fonte di legge pubblica e il solo relativo interprete. Questa rivendicazione è vecchia quanto il paganesimo, eppure è abbastanza nuova nella cristianità ed è un prodotto dell'umanesimo dell'epoca moderna. La civiltà cristiana ha riconosciuto e talvolta prodotto diversi reami di legge pubblica, e la più notevole di queste è la legge familiare. Altre sfere di legge pubblica non statale hanno incluso la legge ecclesiastica, la legge cristiana della scuola, come nelle università medievali e fin da allora, la legge mercantile ed altre. Un tempo lo Stato teneva in mano una sfera di legge pubblica tra molte, e non aveva legittima rivendicazione sulle altre sfere. Il trionfo della cristianità fu anche il trionfo sulle antiche pagane equazioni dello Stato con tutta la legge pubblica. Essere la sola sfera pubblica e avere il diritto di governare il tutto della vita, incluso il privato, pienamente e liberamente fu il principio fondamentale dello Stato pagano di tutte le epoche. La Repubblica di Platone presuppone il diritto dello Stato di governare ogni cosa. Questa rivendicazione non nacque con Platone, fu solo la sua forma di essa ad essere diversa da quelle precedenti. La Chiesa primitiva resistette questa rivendicazione ad ogni tornata, rigettò le rivendicazioni di Cesare sopra la Chiesa, la famiglia, la scuola ed altre. Il rapido cambiamento dell'Europa dopo la caduta di Roma fu dovuto più alla fede cristiana che al collasso. L'Europa transitò dalla centralizzazione e dal totalitarismo di Roma ad una società decentralizzata. Uno storico ha osservato, due punti aperte virgolette, il cristianesimo sembra aver portato con sé la sparizione dei poteri dello Stato sui figli e con ciò ha incrementato la responsabilità dei genitori per quanto concerne il mantenimento e l'educazione dei figli. Queste responsabilità venivano al contempo divise tra il padre e la madre, chiuse le virgolette. Passo dopo passo, la società fu alterata per conformarsi alla forma biblica, per diventare il regno di Dio. Questa conformità alla forma biblica non fu mai più che fiocamente o al massimo moderatamente approssimativa in ciascun punto, ma i benefici sono ancora presenti. In particolare la famiglia divenne la sfera pubblica centrale, indipendente dallo Stato. Nelle scritture, la famiglia è l'istituzione fondamentale della società alla quale sono dati tutti i poteri basilari, eccetto uno, la pena di morte. Per questo la pena di morte non poté essere eseguita su Caino. C'era solo la sua famiglia per farlo. La famiglia è il governo basilare dell'uomo, la sua scuola migliore e la sua miglior chiesa. La decadenza della famiglia è la decadenza della civiltà. Ricapitoliamo brevemente i poteri basilari che la scrittura dà alla famiglia. Il primo è il controllo dei figli. Il controllo dei figli è il controllo del futuro. Questo potere non appartiene né alla Chiesa, né allo Stato, né alla scuola, ma solo alla famiglia. Nell'epoca moderna, dai primi dell'Ottocento, questo potere è sempre più reclamato dallo Stato e dalle sue scuole. Flandrin citò la sparizione di tutti i poteri statali sui figli col trionfo del cristianesimo. Oggi, con la ritirata del cristianesimo dentro al pietismo, vediamo crescere il potere dello Stato sopra entrambi, figli e genitori. Niente potrà far sparire quel potere, eccetto un ritorno alla fede biblica. Secondo, nella scrittura il potere sulla proprietà è dato alla famiglia. L'uomo moderno è abituato a pensare a due tipi di controllo della proprietà, proprietà privata e proprietà statale. La Bibbia però afferma che la terra è del Signore e Dio colloca il controllo della proprietà nelle mani della famiglia, non dello Stato né dell'individuo. Abbiamo il sopravvivere di queste leggi sulla proprietà in varie leggi di proprietà in comunione dei beni, che significa proprietà della famiglia. Comunione qui ha appunto l'antico senso della famiglia. Anche qui comunque lo Stato reclama ampi poteri, quelli di tassare, di confiscare, di controllare, e in vari altri modi di assumere il ruolo di Dio sulla proprietà. Le leggi sulla proprietà in comunione sono fin troppo spesso solamente un cimelio. L'uomo moderno poi vede la proprietà come sua, ma legalmente anche di sua moglie, in ragione di una necessità legale, giuridica, non perché il suo modo di pensare sia centrato sulla famiglia. Terzo, l'eredità nella scrittura è un potere che appartiene esclusivamente alla famiglia, governato dalla legge di Dio. Il figlio maggiore riceve una porzione doppia, a meno che sia empio o incompetente, e si prende poi economicamente cura dei genitori nella loro vecchiaia se necessario. Le discendenze pie vengono dunque benedette da un'eredità e il regno di Dio fiorisce di conseguenza. Ora però lo Stato reclama diritti di prelazione sulla proprietà come se fosse lui il vero figlio primogenito, offre di prendersi cura del genitore sopravvissuto per mezzo della pensione, che di solito è divenuta necessario perché lo Stato reclama la sua parte mentre il genitore è in vita mediante la tassazione, e si erge a effettivo esecutore della proprietà. Soppianta le leggi di Dio riguardanti l'eredità con le proprie. Quarto, il welfare è responsabilità della famiglia, cominciando con la cura dei propri. Paolo dice chiaramente: ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. 1 Timoteo 5:8. I doveri della famiglia verso i compagni credenti, forestieri, orfani, vedove, eccetera, sono tutti fortemente sottolineati nella legge di Dio. Per quanto siano negletti dalla Chiesa moderna, sono basilari nelle Scritture. Riguardo a tutti quelli che non si prendono cura di quelli di casa propria, Paolo dichiara che questi tali hanno rinnegato la fede. Ancora una volta lo Stato si è introdotto nell'area del welfare, non perché abbia qualche interesse umanitario nelle persone, ma per guadagnare potere sull'uomo e sulla società. Quinto, l'educazione, l'istruzione è un potere basilare, è dato da Dio alla famiglia come suo potere e responsabilità. Lo Stato moderno reclama il diritto di controllare e di provvedere l'istruzione e sfida anche in quest'area i poteri della famiglia. L'educazione nell'epoca moderna è statale in modo predominante. L'educazione statale negli USA ha portato all'indice più alto di analfabetismo nella sua storia. La scuola italiana non è molto meglio, è in costante peggioramento. Oggi l'attacco alla famiglia alza il tiro. Lo statalismo umanistico vede il controllo del bambino e della famiglia come fondamentale per la sua corsa verso il totalitarismo. Ogni movimento rivoluzionario vede il controllo della famiglia e dei figli come centrale per il suo obiettivo. Questo obiettivo fu presentato da Fidel Castro come la creazione di un uomo nuovo, un uomo fondamentalmente umanistico, altruistico, perfettibile. La famiglia deve cedere il passo alla famiglia dell'uomo. In un discorso, il 26 luglio del 1960, Castro disse, apro le virgolette, in una società comunista l'uomo sarà arrivato al successo nel raggiungere esattamente altrettanta comprensione, intimità e fratellanza quanta ne ha occasionalmente raggiunta all'interno del piccolo cerchio della sua famiglia. Vivere in una società comunista è vivere senza egoismo, vivere tra la gente e con la gente, come se ciascuno dei nostri compagni cittadini fosse veramente il nostro fratello più caro. Chiuse le virgolette. Come notò il Lehner, il programma educativo cubano per la prima infanzia è perciò solo il primo passo sulla strada per educare l'intera popolazione. Vari gruppi negli Stati Uniti e in Europa hanno prodotto manifesto dopo manifesto presentando diritti dei bambini, diritti della gioventù, carta dei diritti del bambino e simili documenti pretenziosi. vengono presentati come segno del progresso e della maturità della società. Sono invece di fatto reazionari perché tornano indietro al peggio del paganesimo e delle culture e civiltà decadenti. Questi enunciano i supposti diritti del bambino o dei bambini alla libertà sessuale, che spesso significa il diritto di essere sfruttati da altri, il diritto al potere politico, cioè il voto, o ricoprire una carica, eccetera, il diritto di divorziare dai genitori, o all'opposto il diritto di essere mantenuti fino a ben dopo l'età adulta, e così via. Questi programmi devono essere presi sul serio? Sono iniziati ufficialmente con l'anno internazionale del bambino del 1979 e ogni Stato ha emesso dichiarazioni che colpiscono al cuore la dottrina biblica della famiglia. Ciò che questi programmi rivoluzionari da parte dei nemici della famiglia realmente invocano è la fine delle leggi bibliche che governano la famiglia, l'abolizione della stessa e un uomo nuovo, fra virgolette, creato dall'umanesimo e nei termini degli obiettivi dell'umanesimo. Molto recentemente lo Jugendamt tedesco e le Bibbiano italiane, l'utero in affitto, eccetera, dimostrano che lo Stato è orientato a togliere i figli alla famiglia naturale per darli alla nuova famiglia arcobaleno inventata dall'uomo e legalizzata dallo Stato. La rivoluzione sessuale è stata in larga misura una rivolta contro la legge di Dio concernente la sessualità e la famiglia. Il suo obiettivo fu molto meno l'amore che pretendeva e più ovviamente l'odio. L'odio verso Dio e verso l'uomo insieme. Ha richiesto la depersonalizzazione del sesso in modo da depersonalizzare l'uomo, cioè per deumanizzare l'uomo nel nome dell'umanesimo. Molto presto nel movimento di liberazione sessuale uno dei suoi prominenti sostenitori chiese la stessa libertà richiesta dai cinici dell'antica Grecia, copulare in pubblico come cani. Oggi i vostri figli possono vedere le persone copulare come cani con un click sul computer. Quando lo Stato rivendica totalmente il reame pubblico e ne nega qualsiasi porzione alla famiglia e alla Chiesa, distrugge l'uomo nel procedimento. Obliterando tutte le altre rivendicazioni, riduce l'uomo ad una creatura dello Stato sotto la legge pubblica dello Stato. L'uomo diventa allora l'uomo pubblico, anche quando copula. Ma l'uomo è creato ad immagine di Dio e né l'uomo né lo Stato possono alterare questo fatto. I tentativi di farlo distruggono quelli che li mettono in atto. La storia è imbrattata di civiltà che hanno minato la famiglia alla base. Non esistono più. La famiglia è la vita ordinata da Dio per l'uomo e resiste.